sono Stefano Labate e questo è Wine Hub, il podcast con una intervista a settimana sul mondo del vino e sui cambiamenti che sta affrontando. Mentre i consumi diminuiscono e mutano, i costi si alzano e fanno i conti con crisi internazionali, cambiamenti climatici e risorse limitate, tecnologie emergenti. A Wine Hub parliamo con chi conosce davvero bene queste sfide e le nuove soluzioni con cui il settore del vino continua a evolvere. Oggi parliamo di paure, di scienza, di parole e di scelte, con una serie di domande che riguardano allo stesso modo chi consuma e chi produce il vino. Quali sono le preoccupazioni legate all'utilizzo della genetica in agricoltura e viticoltura? Che cosa ci piace dell'aggettivo naturale che talvolta usiamo per un vino? E come dobbiamo scegliere le pratiche da usare o da vietare nella coltivazione delle vigne? Per rispondere, parliamo con Deborah Piovan, imprenditrice agricola, dirigente di Confagricoltura e divulgatrice scientifica. Parliamo con lei di OGM, di biologico, esploriamo la relazione complessa tra innovazione e sostenibilità, mettendo in discussione le paure e i miti che circondano queste tematiche, accennando alle enormi implicazioni che riguardano non solo i destini delle nostre attività locali, ma quelle dell'agricoltura tutta e del pianeta. Deborah, benvenuta a Wine Hub. Cominciamo dalla cosa che più ti appassiona, la divulgazione della scienza in agricoltura. Perché ti appassiona così tanto?
Io ho cominciato a occuparmi di divulgazione scientifica una ventina d'anni fa, quando mi sono accorta che le persone avevano paura del lavoro che io e i miei colleghi facciamo e di quello che arriva dalla campagna. Siccome non me la spiegavo, ho cominciato a raccontare come lavoriamo e in particolare riferendomi all'innovazione nel campo del miglioramento genetico, che è la cosa forse che fa più paura alle persone insieme alla chimica. E quindi a raccontare come lavoriamo, che tipo di controlli ci sono sulle aziende, che tipo di vincoli abbiamo, e noi abbiamo dei vincoli molto seri. Probabilmente il cibo prodotto in Europa è il più sicuro al mondo perché abbiamo il quadro regolatorio più severo al mondo, per cui davvero abbiamo il cibo più sano e più sicuro. Ma le persone comunque hanno paura. E mi sono resa conto che è molto facile spaventare le persone, diciamo pure il consumatore, molto più difficile rassicurarle, perché una volta che veniamo spaventati, è nostra natura mettere in atto ogni sistema difensivo possibile. È meglio difenderci da una cosa che non esiste piuttosto che rischiare di non difenderci da un pericolo. Per cui mettiamo in atto delle misure difensive anche quando non ce n'è bisogno. È nella nostra natura, però questo crea dei grossi problemi quando si tratta di prendere delle decisioni a livello di società, per esempio delle politiche per l'agricoltura, perché vengono poi prese queste decisioni e queste politiche basandosi sulle paure dell'elettorato, e quindi questo non può portare a decisioni basate sui fatti, porta a decisioni di pancia.
Perché le persone hanno paura di quello che viene dalla campagna?
Un po' perché hanno perso contatto con l'agricoltura e con la campagna. Se andiamo indietro nelle nostre generazioni, tutti noi troviamo un antenato agricoltore, alcuni ce l'hanno ancora in casa o ce l'hanno vicino nelle generazioni, magari i nonni, altri ce l'hanno un po' più lontano, però tutti veniamo da lì, dall'agricoltura. Molti di noi però lo hanno dimenticato e non sanno più che cosa significhi fare agricoltura e che cosa significhi dover proteggere un campo coltivato da tutte le minacce che se lo vogliono mangiare, insetti, malattie, eccetera, perché per loro è una tavola imbandita. E su questa perdita di contatto si è negli anni facilmente inserito, diciamo, un marketing della paura.
Abbiamo sviluppato un'idea del naturale e quindi buono in cui l'uomo e il suo fare scompare. Ci rassicura questa idea del vino naturale, per esempio, e di altri prodotti che definiamo naturali. C'è in atto un conflitto nella nostra testa tra uomo e natura?
Davanti alle paure le persone cercano delle risposte semplici, diciamo di pronta beva, visto che parliamo di vino, delle risposte facili. Il naturale è una risposta molto istintiva, facile, immediata e quindi rende bene quando la si propone, la si vende. Però se parlate con un agricoltore di naturale, a meno che non sia nel bel mezzo di una sua campagna di marketing, probabilmente l'agricoltore vi dirà che il naturale tendenzialmente è tutt'altro rispetto all'agricoltura. L'agricoltura è un'invenzione dell'uomo, quindi è una cosa molto lontana dal naturale, il che non vuol dire che deve confliggere con la natura, al contrario, la deve rispettare, deve operare in un'ottica di sostenibilità ambientale. La natura non è né madre né matrigna, ma si fa i fatti suoi, nel senso che si occupa semplicemente di promuovere al meglio ogni specie vivente. Ecco perché quando noi coltiviamo un campo dobbiamo difenderlo da tutto ciò che cerca di attaccarlo. L'agricoltore, la storia dell'agricoltura è proprio la storia dell'uomo che cerca di difendersi e di proteggersi, cerca che il proprio raccolto non vada perso a causa di insetti e malattie che sono naturali, e da queste deve difendersi. È una continua lotta. Noi la dobbiamo fare con il criterio, l'intelligenza, il progresso, l'innovazione che abbiamo sempre fatto e che dobbiamo continuare a fare e migliorare. Nel contempo di questo discorso, la natura è la nostra casa e noi la dobbiamo proteggere. Quindi c'è questa sorta di apparente conflitto fra il procurarsi il cibo che deve fare l'uomo e il difendere la natura, ma in realtà è un conflitto che si può risolvere affidandosi a continua ricerca e innovazione per poter produrre nel rispetto dell'ecosistema che è intorno alle aziende agricole.
Hai parlato di un conflitto apparente, perché l'agricoltura non esiste senza l'uomo e non esiste una vigna senza l'uomo. E l'uomo da sempre si adopera per migliorare le sue piante e quello che ne trae. La genetica si occupa di questo? Che cosa fa nello specifico? Come migliora le piante e l'agricoltura?
Uno dei primi obiettivi, eterni obiettivi dell'uomo agricoltore, essere umano agricoltore, è quello di produrre di più. E questo è un obiettivo legittimo, perché se sul campo che coltiviamo noi produciamo al meglio e al massimo, significa che lo stiamo utilizzando in modo efficiente e quindi rispettiamo questa terra che stiamo coltivando, perché dando il massimo su questo terreno noi possiamo evitare di mettere a coltura i terreni che stanno magari a fianco e che sono al naturale. La branca che ha sempre dato i migliori risultati è la genetica, è quello che ci ha dato sempre i migliori e più importanti aumenti di produzione. Ci sono delle recenti innovazioni in ambito biotecnologico, di biologia molecolare, che ci permettono di migliorare geneticamente le piante che coltiviamo, introducendo delle modifiche piccole, puntuali, molto precise, tutto sommato relativamente economiche, sicure, e che permettono appunto di migliorare la pianta. Come? Beh, per esempio, rendendola resistente a determinate malattie fungine. È il caso della vite, ci sono già disponibili, attendono solo di essere autorizzate la coltivazione, viti resistenti a peronospora e oidio. Pensiamo a quale importante riduzione di fitofarmaci, di fungicidi in particolare, porterebbe la coltivazione di questi tipi di viti. Quindi un'innovazione molto importante in termini di sostenibilità ambientale. E questo si può fare anche su altre piante, è stato fatto su riso per una malattia che si chiama brusone, una malattia fungina, si può fare su frumento anche qui per le malattie fungine, ma non solo, si può anche cercare di aumentare la resistenza alla siccità delle piante coltivate, la tolleranza a una moderata salinità nei terreni, si può migliorare la qualità. Insomma, ci sono tante cose che si possono fare. E dove le si possono fare? Le si possono fare sulle piante il cui genoma conosciamo meglio, perché è il libretto di istruzioni della pianta. Se lo conosciamo bene, sappiamo se possiamo fare delle modifiche interessanti e dove. Conosciamo molto bene quindi il genoma della vite, del frumento, del pomodoro, del riso e di altre piante, e naturalmente la ricerca continua a farci conoscere il genoma anche di altre piante, quindi aumenteranno le possibilità di azione.
E però, parlando di alimenti, come dicevi in apertura, la genetica però insieme alla chimica è la cosa che fa più paura alle persone.
Le persone hanno paura del miglioramento genetico, è vero, perché la parola genetica è stata associata in passato, senza alcun concreto motivo in effetti, alla parola Frankenfood. Questa è stata una battaglia di un certo tipo di marketing, anche ambientalista, del tutto fuori luogo. Che cosa i cambiamenti climatici stanno facendo nelle aziende agricole? Che cosa la sostenibilità ambientale del Green Deal e della Farm to Fork chiede all'agricoltura in termini di sostenibilità ambientale proprio? Ecco, queste sfide hanno bisogno di strumenti innovativi, quindi condividere insieme le opportunità che queste innovazioni biotecnologiche possono dare forse è la strada migliore per aiutare le persone a gestire anche paure che poi alla fine dei conti non hanno motivo di essere.
Rispetto alle sfide di cui hai parlato, la genetica è lo strumento più importante che ha l'agricoltura?
La genetica, ma la prova dei fatti, è senz'altro lo strumento più importante, il più potente, perché è il materiale su cui lavoriamo, le piante. Non è l'unico, nel senso che attorno a questo ci stanno strumenti piuttosto utili, come il digitale, ci permette di essere più efficienti, quindi migliorare la sostenibilità economica e anche quella ambientale. Usiamo meglio i fattori della produzione, perché il digitale ti permette di raccogliere dati dal campo e di elaborarli con algoritmi particolari. Questo migliora l'efficienza. Efficienza migliorata vuol dire meno risorse utilizzate o addirittura meno risorse sprecate. La chimica è un altro strumento al quale al momento facciamo fatica a rinunciare. La protezione delle piante, è vero che la genetica ci può dar molto, non ci dà ancora tutto, forse non ci darà mai tutto, non lo sappiamo. Per cui in quei casi dove non c'è alternativa, proteggere le colture con degli agrofarmaci, il cui profilo di rischio sia conosciuto e noto, i più pericolosi li abbiamo abbandonati da tempo, sia ben chiaro, beh, questi sono strumenti ai quali, usandoli il meno possibile, però faccio fatica a pensare che si possa rinunciare. Anche l'agricoltura biologica utilizza agrofarmaci.
C'è un rischio in ogni pratica. Come si fa a scegliere quale pratica usare e quale no?
Ci vogliono opinioni informate, o meglio opinioni, ci vogliono scelte informate. Guardando al nostro passato, noi abbiamo scelto come paese di rinunciare al mais OGM, che era un mais che si difende tuttora, utilizzatissimo in diversi paesi in tutto il mondo, anche in Spagna, in Portogallo è utilizzato, un mais che si difende da solo dagli attacchi di un insetto molto dannoso, che guasta la coltura, la rende non commercializzabile perché poi arrivano dei funghi che producono delle tossine cancerogene, quindi quel prodotto non è commercializzabile. Pertanto, per proteggerlo, non potendo noi utilizzare questo mais OGM che si difenderebbe da solo, dobbiamo continuare a utilizzare insetticidi. Abbiamo scelto che preferiamo il rischio insetticidi. In realtà non credo che abbiamo fatto questa scelta con cognizione di causa, perché penso che le persone fossero semplicemente spaventate dal concetto di Frankenfood, quindi di OGM, e non hanno adeguatamente soppesato l'alternativa. Qual era l'alternativa? Quella che abbiamo imboccato, continuare a utilizzare gli insetticidi per proteggere il mais.
Quindi una pianta OGM è una pianta che può farci rinunciare ad altre sostanze. Che cosa intendiamo quando parliamo di OGM?
Gli OGM sono un po' difficili da definire perché OGM è una categoria giuridica, non è una categoria scientifica. Diciamo che gli OGM sono definiti dalla direttiva 18/2001 dell'Unione Europea, sono definiti come organismi ottenuti con tutta una serie di modifiche genetiche, fra le quali, diciamo, la più nota è la transgenesi. Quindi diciamo che oggi nel linguaggio comune si intende per OGM ciò che è transgenico, ottenuto cioè con un gene che viene da un'altra specie, che può essere anche molto lontana. Il mais che si difende dalla piralide utilizza il gene di un batterio, ma anche una specie relativamente vicina. C'è un frumento ottenuto un paio d'anni fa in Sud America, resistente alla siccità, grazie al gene del girasole, quindi una pianta che comunque mangiamo, tutto sommato un'altra pianta, ecco, commestibile, e però è transgenico. In Europa molti stati hanno deciso di non coltivare gli OGM, fra i quali l'Italia, alcuni sì, perché hanno grossi problemi da questa infestazione di questo insetto sul mais, è un insetto che si chiama piralide, quindi Spagna e Portogallo li coltivano, l'Italia ha scelto di no, ma nessuno stato europeo ha scelto di non importarli. Ne importiamo moltissimi, di moltissimi tipi, cioè persino un fiore ornamentale OGM, importiamo di tantissimi tipi, sono tutti stati controllati dall'EFSA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, prima di acconsentire a questa importazione e alla messa in commercio. Chiaramente devono essere etichettati, per cui se un alimento è prodotto con OGM c'è scritto, per cui basta guardare e uno può operare questa scelta e non comprare. se ne trovano pochissimi, è praticamente solo la Mangimistica utilizza per la zootecnia per gli animali allevati prodotti OGM, che effettivamente, in particolare nel caso del mais, sono più sicuri rispetto al mais non OGM prodotto in Italia, perché appunto rischia di contenere quelle tossine prodotte dal fungo alle quali abbiamo accennato.
D'altra parte però l'Europa sta pensando di rendere possibili alcune pratiche genetiche nuove, è così?
Oggi le nuove tecniche biotecnologiche di correzione del genoma, in Italia le chiamiamo TEA, cioè tecniche di evoluzione assistita, nel resto del mondo le chiamano nuove tecniche del genoma, NGT. Ecco, oggi queste tecniche portano ancora a una pianta definita come OGM, il che non ha molto senso, nel senso che non sono transgeniche, ma portano solo delle piccole mutazioni puntuali e mirate. Pertanto la Commissione ha fatto una proposta di normativa nuova per queste piante che non sono transgeniche e che sono state ottenute con piccole modifiche puntuali. Ci auguriamo che venga approvata prima delle elezioni europee dell'anno prossimo, così potremo beneficiare di questi progressi delle biotecnologie e della genetica. Ne abbiamo molto bisogno perché i cambiamenti climatici non aspettano i tempi elettorali, abbiamo davvero urgenza per la nostra sostenibilità di poter beneficiare di questi prodotti che sono uno strumento utilissimo. La Presidente von der Leyen le ha definite strategiche e abilitanti, proprio per rispondere agli obiettivi del Green Deal, quindi la genetica a servizio della sostenibilità.
La viticoltura, intanto, l'agricoltura, ha percorso e sta percorrendo la strada del biologico. Il vino biologico, per esempio, ha conquistato grandi spazi nei progetti dei produttori, nelle quote di mercato, con previsioni di ulteriore crescita nel futuro. Che cosa ne pensi?
L'agricoltura biologica ha dei grandi meriti perché ci ha portati diversi anni fa a ragionare su o a provare metodi di produzione diversi che rinunciavano a determinati tipi di protezione, rinunciando a strumenti magari che all'epoca erano aggressivi. E quindi ha dei grandi meriti. Credo che l'agricoltura biologica sia partita soprattutto all'inizio con l'idea di produrre in modo più sostenibile, in particolare relativamente all'impatto ambientale in loco dove si produceva. Non so se poi negli anni sia rimasta questa la priorità o siano subentrate altri tipi di priorità. Me lo domando perché, visto che ora le associazioni dei produttori biologici in Europa hanno chiesto di proibire l'utilizzo di piante ottenute con le TEA, le tecniche di evoluzione assistita, proibirle nel biologico, e che è una cosa che non ha un senso ambientale, in quanto queste piante possono anche portare a una migliore sostenibilità del processo di produzione, a rinunciare a non aver bisogno di determinati agrofarmaci, eccetera, per cui ne beneficerebbero tutti gli agricoltori, ma a maggior ragione gli agricoltori biologici che non utilizzano agrofarmaci di sintesi e che quindi avrebbero proprio bisogno di piante più resistenti alle malattie. Quindi credo che la scelta di non utilizzarle non abbia motivazioni di sostenibilità ambientale, ma che sia una scelta legittima e che va a rispondere a un concetto di probabilmente di utilizzare piante non nuove, ecco, piante di una volta. Il problema è che con il clima cambiato forse c'è proprio bisogno invece di piante nuove. L'agricoltura biologica, ma credo che tutte le agricolture dovrebbero, per come siamo messi e per l'urgenza ambientale e climatica che abbiamo, tutte le agricolture dovrebbero misurare la propria sostenibilità. Quindi i claim, cioè i messaggi commerciali o di vendita, dovrebbero essere fatti su misurazioni. Non sempre l'agricoltura biologica è sostenibile. Il motivo principale è che di solito, non sempre, ma di solito, produce meno dell'agricoltura convenzionale, proprio perché rinuncia a strumenti di difesa. Pertanto, su scala globale, ha bisogno di più terra. Se noi andiamo a misurare la sostenibilità di, diciamo, un chilo di farina convenzionale, un chilo di farina biologica, un chilo di piselli convenzionali, un chilo di piselli biologici, vediamo che l'impatto ambientale di quella unità di prodotto è maggiore in agricoltura biologica, di solito. Ci sono maggiori emissioni di gas serra, perché ci sono necessarie più lavorazioni e quindi più utilizzo di carburante, e dovendo utilizzare più terra, su scala globale l'impatto è maggiore.
Stai dicendo che dobbiamo essere bravi nel far rendere i nostri terreni bene, non solo per rendere efficiente la nostra economia locale, ma perché non possiamo sprecare altre risorse al di fuori. perché c'è un impatto globale e questa è la sostenibilità.
Davvero abbiamo una forte responsabilità sui terreni che coltiviamo in questo senso, perché li abbiamo presi dalla natura e non possiamo permetterci di essere meno che efficienti su quei terreni e proteggere al meglio le nostre colture proprio per non dover mettere a coltura altra terra, con una popolazione del pianeta in crescita, con clima che sta cambiando e sta rendendo difficilmente coltivabili aree che fino a ieri erano relativamente fertili. Forse non è più tempo di certe mode, o comunque a questi sistemi produttivi andrebbe chiesto di misurare la propria sostenibilità. A tutti i sistemi produttivi.
Torniamo allora da dove siamo partiti, alle paure che abbiamo come consumatori e a una certa idea di buono e naturale che abbiamo contrapposto al fare dell'uomo o alla scienza. C'è qualcosa di cui non abbiamo parlato, di cui non si parla abbastanza?
Secondo me non si parla abbastanza del danno fatto dalla comunicazione non scientifica e non basata sui fatti. Il lasciar girare bufale, fake news, false notizie su determinati rami della scienza, ha toccato anche l'agricoltura questa azione, fa dei danni perché ha tolto reputazione agli scienziati o anche per esempio alle agenzie europee che lavorano per noi, che paghiamo noi, lavorano per noi. Infangare il loro ruolo ha tolto ai cittadini dei punti di riferimento e ha distrutto la reputazione di istituzioni e del mondo della ricerca. E questo ha fatto un danno che si ripercuote ancora oggi in termini di reputazione, per cui dobbiamo lavorare per ricostruire reputazione e lo dobbiamo fare con la più totale trasparenza, rispettando molto le persone verso le quali comunichiamo.
Per chiudere, vorrei tornare alla divulgazione scientifica e alla voglia di superare le paure di cui dicevi all'inizio. Come scienziati, come giornalisti, come produttori, ma anche come consumatori accorti, come facciamo a raccontare che l'innovazione scientifica in agricoltura ci serve?
Se devo mostrare che l'innovazione in agricoltura serve, racconto quali sono le sfide che io, agricoltrice, e miei colleghi abbiamo davanti, quali urgenze abbiamo. Quindi quelle sono un problema. Invito le persone a guardare questo problema insieme a me. Una volta illustrato il problema, si può cominciare a parlare di quali soluzioni ci siano a disposizione. Perché scegliere quali soluzioni adottare e scegliere quali soluzioni non adottare, a quali rinunciare, è una grossa responsabilità e ha delle conseguenze. Quindi, se la società decide insieme a me quali soluzioni adottare o mi proibisce di utilizzarne alcune, e bisogna prendersi la responsabilità di queste scelte perché hanno delle conseguenze. Parlavamo prima dei rischi, anche non decidere comporta dei rischi. Siamo troppi su questo pianeta per permetterci il lusso di non decidere.
Grazie a Deborah Piovan, Wine Hub per oggi si ferma qui. Ci sentiamo alla prossima, ciao!